File 3, pagina 30. Sul lato destro della porta, fra piazza Vittorio Bottego e il mattatoio, è schierato l'azionista Cencio Baldazzi con i suoi uomini. C'è un drappello di socialisti, Sandro Pertini, Mario Zagari e Bruno Buozzi, che utilizzano anche i sanpietrini per attaccare i nazisti. Le cronache annoverano la presenza di Romualdo Chiesa, Alcide Moretti e Adriano Ossicini del Movimento dei Cattolici Comunisti. Sabato Martelli Castaldi e Roberto Lordi, generali di brigata aerea in congedo, essi arrivano a Porta San Paolo con in spalle fucili da caccia. In questa vasta estensione, tanto da comprendere il piazzale Ostiense, la piazza di Porta San Paolo, il parco e le vie circostanti, ufficiali, soldati e semplici cittadini si batterono dal mattino fino al pomeriggio del 10 settembre, consci della scarsità di armi e munizioni e della soverchiante forza del nemico. Alle 12.30, in borghese e pur in convalescenza per una ferita ricevuta sul fronte greco, accorse il giovane studioso di storia dell'arte, insegnante al liceo Ennio Quirino Visconti, dove gli studenti lo chiamavano l'arcangelo Raffaele, Raffaele Persichetti, tenente del primo reggimento granatieri, oltre che dirigente del partito d'azione. Egli uscì in compagnia di Vasco Pratolini dalla sua abitazione di Corso Rinascimento e insieme in tram arrivarono a Porta San Paolo. Lasciamo a Luca Canali il racconto di quei drammatici momenti. Egli corse, chiese armi, ne ebbe, con le giberne e la baionetta sull'abito civile, primo partigiano, cominciò a combattere, a soccorrere i feriti, a rincuorare gli sfiduciati. Nel pomeriggio ci fu una breve tregua dei combattimenti e Raffaele verso le 15.30 ne approfittò per andare a telefonare in un vicino bar alla madre per dirle che quella sera avrebbe fatto un po' tardi. Ancora il racconto di Canali. Poi anche i granatieri ricevettero l'ordine di ritirarsi. Raffaele invece continuò a combattere. Cadde, quasi in un corpo a corpo, per una raffica di mitra alla testa, con la baionetta strappata dalla guaina. Per predilezione della sorte e vocazione personale, nei grandi bivi della storia si trova sempre un uomo che muore, che vuole morire, pur amando la vita, per indicare la strada ai fratelli che egli rinunzia a giudicare e assolve tutti con il suo sacrificio. Quei momenti sono narrati anche dalla futura gappista Maria Teresa Regard. Persichetti stava proprio su Viale Giotto. Proprio in Viale Giotto è caduto. Qualcuno, pietosamente, aveva trascinato il suo corpo esanime all'ombra di quegli alberi, accanto ai suoi granatieri che erano morti insieme a lui. Erano circa le 14 del 10 settembre. Quel tragico 10 settembre, giorno del suo 18° compleanno, Nello Di Mambro, studente di Centocelle, venne colpito a morte mentre cercava di raggiungere l'abitazione del cognato al Lungotevere Testaccio 11. Impaurito dalla presenza dei tedeschi, si era messo a correre, ma questo gesto gli fu fatale. Un altro episodio di questa battaglia è quello che ha come protagonisti tre giovani del quarto carristi, il sottotenente Enzo Fioritto, il caporal maggiore Bruno Baldinotti e il caporale Carlo Lazzarini. Essi facevano parte di un gruppo di soldati che con blindati leggeri erano stati inviati in perlustrazione tra via Marmorata, via Ostiense e via Baccelli. Qui i tedeschi colpirono con un cannoncino da 88 mm i due mezzi di Fioritto e di Baldinotti Lazzarini. Bruno e Carlo morirono bruciati dentro il loro carro, mentre Fioritto morì il giorno successivo per dissanguamento al Fatebene Fratelli dell'isola Tiberina. Risulta inoltre che vi furono altri due uccisi nel carro di Fioritto, Fusconi e Ortu, non menzionati nel cippo dedicato ad Enzo. I miseri resti di Bruno e Carlo vennero recuperati qualche giorno dopo dai familiari. Carlo Mazzantini, ragazzo di Salò, così ricorda Bruno. In quello squadrone di carristi dell'Ariete c'era un mio compagno di scuola, Baldinotti, con il quale avevo più volte partecipato a manifestazioni patriottiche, un ragazzo generoso e leale. Fu centrato nel suo carro da un colpo di 88 tedesco sulla montagnola. La lapide con il suo nome è ancora là a sovrastare il campo sportivo Guardabassi, dove andavamo ad allenarci alla corsa e al salto. Caso purtroppo non raro a Roma per i caduti della Resistenza, la loro memoria è stata più volte offesa. I due cipi a loro dedicati sui due lati di via Baccelli furono spaccati, divelti e gettati tra le erbacce. Ora le due epigrafi sono state ripristinate, ma recano ancora i segni degli atti vandalici. Significativa fu la disinformazione e il silenzio sugli eventi di Porta San Paolo da parte dei quotidiani di regime e dell'agenzia Stefani. Essi furono menzionati come insignificanti, deprecabili tafferugli. I tedeschi dilagarono, la battaglia estrema si spegneva poco a poco, la resistenza degli eroici combattenti, tra cui gli artiglieri della Sassari e i cavalieri del Genova, ebbero dei sussulti in piazza Albania, al Circo Massimo, davanti all'obelisco di Aksum, memoria di un impero mai esistito, per esaurirsi a macchia d'olio fino a San Giovanni. Qui è da ricordare l'episodio dell'uccisione di tre persone da parte dei nazisti in piazza Re di Roma, seguendo la memoria di una delle vittime, il macellaio Francesco Celluprica. Qualche centinaio di metri più avanti, a Largo Brindisi, cadde Carmelo Coco, di 19 anni, studente universitario originario di Catania, nel tentativo di fermare i tedeschi che entravano da Porta San Giovanni. In via Giolitti, nei pressi della stazione Termini, presso il treno comando dello Stato Maggiore Italiano, vi furono gli ultimi atti di resistenza, con spargimento di sangue e sacrificio di militari e civili. Tra questi, il ferroviere fuochista Salvatore Lorizzo, il 14enne Carlo Del Papa, che dopo aver contribuito a distruggere un carro tedesco in piazza dei Cinquecento, venne falciato da alcuni colpi di mitragliatrice in via Gioberti. Alle 16 del 10 settembre, presso la sede del comando di Kesselring a Frascati, il generale Calvi di Bergolo e il maresciallo Caviglia firmarono un accordo, destinato a vita breve, secondo il quale la capitale era riconosciuta come città aperta di Roma. Il comando germanico parlò di città libera. Il grosso delle truppe avrebbe stazionato all'esterno della città e i carabinieri e i tre battaglioni della divisione Piave sarebbero rimasti in servizio, rispettivamente come corpo di polizia e per il mantenimento dell'ordine pubblico. Poche ore dopo la firma dell'accordo, i nazisti violarono i patti e iniziò l'occupazione della città, cui seguirono i rastrellamenti e la deportazione dei militari. La tragica morte dell'autista romagnolo Giuseppe Tommassoni, l'11 settembre, si iscrive in questo quadro di sopraffazione da parte dell'occupante germanico e così la città di Roma è completamente tranquilla. La vita si svolge col ritmo consueto e normale. Agenzia Stefani del 10 settembre. Ma da quello stesso giorno, sino all'alba del 4 giugno 1944, Roma non è più una capitale e neppure una città, ma soltanto un agglomerato di quartieri, un arcipelago di isole, una giusta posizione di poteri, Forcella. Intanto, a Porta San Paolo, là dove si innalza la piramide di Caio Cestio, e dove accanto ai granatieri, sulla stessa linea di fuoco, qualcuno di noi, per la prima volta nella vita, aveva imbracciato un mitra o lanciato una bomba a mano, costì, su codesta linea di fuoco, era cominciata la resistenza italiana. Vasco Pratolini, citato da Piscitelli. Il contributo di sangue e di sacrificio, oltre 400.000 militari, furono deportati in Germania e in Polonia durante tutto l'arco temporale dell'occupazione tedesca, è riassunto nel cippo marmoreo posto al Parco della Resistenza, luogo simbolo della guerra di liberazione a Roma. Per quel che riguarda invece i caduti durante la difesa di Roma, alcune cifre ufficiali indicano che 241 furono i militari italiani uccisi, 171 i civili e 370 i tedeschi, Forcella. Per altre fonti, forse più attendibili, Bencivegna, Di Simone, Stato Maggiore Esercito, i militari italiani caduti furono 461, mentre quelli civili 150, fra cui 27 donne. Difendere Roma, un dovere e un onore insieme, perché lì, tra la via Laurentina, la Cecchignola e la Montagnola, era ancora il vecchio esercito, o meglio quanto di esso rimaneva con le sue più alte tradizioni, che ricordava all'invasore come non ci sarebbe stata per lui passeggiata attraverso l'Italia. Solinas e De Rosa in La difesa di Roma e i granatieri di Sardegna. La stela è posta nel 2010 al Parco della Resistenza per rendere omaggio alle donne che hanno perso la vita per la difesa della capitale d'Italia, ci induce a fare alcune precisazioni in merito. Innanzitutto, le 55 donne citate non parteciparono materialmente alla lotta contro i nazisti, ma furono tutte vittime degli eventi d'arme in varie zone di Roma il 10 settembre 50, e addirittura alcune di esse perirono il giorno 11, 3, il 12, Bianca Zampa e Luisa Basilici, e addirittura il 13 settembre, Ilvezia Silvi a Pietralata. Manca soprattutto la citazione di Suor Teresina, caduta da eroina alla Montagnola. Da notare che una di esse, Carmela Parentela, altri non è che Carmelo P., sergente maggiore dei lancieri di Montebello, secondo la ricostruzione accurata della Baldinotti. Tra quelle citate c'è Iole Z., dattilografa sedicenne, abitante all'828 della Garbatella. La giovane, uscita il 12 settembre in cerca del fratellino, venne trucidata dal mitra di un soldato tedesco di guardie e vagoni carichi di viveri, a cui i ragazzi della zona tentavano di attingere. Nei mesi successivi altre donne sarebbero state uccise a Roma, per il pane come Caterina e le 10 del Ponte dell'Industria, o per cercare di riavere il proprio uomo come Teresa. È comunque doveroso rendere omaggio, come si legge nell'epigrafe Il loro ricordo alla piramide, al contributo delle donne romane e laziali alla resistenza, nelle azioni militari, nell'ospitalità ai fuggiaschi, nella diffusione di materiali di propaganda e della stampa clandestina. Il testo della lapide fu elaborato da Carla Capponi, promotrice dell'iniziativa, insieme a Natalia Ginzburg e ad Antonello Trombadori. Pagina 33.